La morte, con ogni probabilità, rappresenta il più grande enigma dell'esistenza. Per noi esseri umani che abbiamo la capacità di riflettere, che conosciamo il valore delle cose, non siamo animali che vivono di solo istinto, ma con la mente e con il cuore proiettiamo il nostro sguardo oltre le cose che vediamo. Ci chiediamo il senso delle cose. Cerchiamo di capire come ha avuto origine la vita. Cerchiamo di capire il mistero della nostra vita, da dove veniamo. Sì, certamente dal grembo di nostra madre, ma quando pensiamo alla nostra identità, io che esisto, io sono venuto dal grembo di mia madre, ma sono venute anche altre persone dal grembo di mia madre. Come è accaduto che da questo grembo uscissi io che parlo in questo momento? Qual è il mistero che ha reso possibile la mia esistenza? Quindi già la vita, la nascita, sono in sé un enigma, perché ci troviamo ad esistere in un mondo, in un tempo, in uno spazio, senza aver fatto nulla per venire all'esistenza. La nostra esistenza è un fatto, noi esistiamo. Tutto quello che facciamo nella vita è opera del nostro pensiero, è opera delle nostre mani. Per realizzare qualcosa dobbiamo lavorare. L'unica cosa per la quale noi non abbiamo fatto nulla è la nostra esistenza. Questo è un grande mistero. E noi riflettiamo su queste cose. Cerchiamo di capire se l'esistenza umana ha una direzione, ha un destino. Oppure se noi, come tu, come gli altri esseri viventi della Terra, non abbiamo un destino, ma è tutto affidato al caso. Una grande occasione per riflettere sul mistero della vita è l'evento della morte. Quando ci separiamo da una persona cara per sempre perché la morte l'ha chiamata, sentiamo che si è spezzato qualcosa di quel legame che ci univa a quella persona che non c'è più. O meglio, riesprimiamoci. Noi sentiamo che con quella persona cara, un parente, un figlio, un padre, una madre, sentiamo che c'è un vincolo che va al di là del vincolo meramente biologico. È un vincolo non visibile, ma che coinvolge l'anima. Io sono legato alle persone della mia famiglia da un vincolo che è più grande di quello che noi vediamo con gli occhi. È qualcosa che coinvolge l'anima e che va ancora più in profondità. E allora, se prima ho detto che la morte in qualche modo spezza quel qualcosa di quel rapporto, è anche vero l'opposto, che c'è qualcosa di quella relazione che rimane per sempre con le persone che non ci sono più. Questa è la ragione per cui noi abbiamo bisogno di tenere vivo il ricordo delle persone care che ormai sono in cielo, proprio perché non si spezza mai definitivamente ciò che ci legava a loro. La morte costituisce una rottura di quell'equilibrio con cui io mi relazionavo a quella persona che adesso non c'è più. La morte è un evento di rottura, è un evento doloroso, lo sappiamo tutti. E quando questo evento bussa alla porta di casa nostra, la nostra vita cambia. Cambia in modi che noi stessi non siamo in grado di capire a livello razionale, perché molti di questi cambiamenti avvengono nelle profondità dei nostri abissi, nel profondo della nostra interiorità. Una delle grandi domande che ci facciamo è che posto ha la morte in relazione all'esistenza? Com'è possibile che possiamo esistere con la nozione dell'eternità, con l'anelito dell'eternità, questa spinta interiore che ci fa andare sempre avanti e sempre avanti nel tentativo di abbracciare questa eternità e poi ad un certo punto dover soccombere all'evento della morte che finisce per abbracciare noi? Che paradosso la vita! Noi esseri umani, che abbiamo la nozione del cielo nella mente e nel cuore, sappiamo che la nostra vita un giorno avrà fine. Qualcuno potrebbe pensare, se non ci fosse un piano divino dietro, se noi fossimo soltanto il frutto del caso, se la nostra evoluzione da uno stato inferiore allo stato in cui noi siamo adesso, esseri umani capaci di pensare e di riflettere sul mistero delle cose, se tutto questo fosse soltanto un caso e noi siamo riusciti a concepire nel nostro cuore la possibilità dell'eternità e poi tutto deve finire con la morte, certamente noi siamo tra gli esseri viventi della terra i più sfortunati, perché una gallina vive, ma probabilmente non ha neanche coscienza di vivere. Non ci risulta che gli animali inferiori abbiano coscienza della loro esistenza. E quindi non hanno neanche la coscienza dell'evento della morte. Hanno l'istinto di preservarsi in vita, ma non hanno la coscienza in termini di riflessione, di capacità di riflessione del mistero dell'esistenza e dell'evento della morte. Qualche volta capita di sentir dire: ma sarebbe stato meglio che l'uomo non avesse tutta questa grande intelligenza, perché se tutto deve finire con la morte, con l'incenerimento delle sue spoglie, che senso ha aver vissuto questa vita? Sono riflessioni che sono un po' fatalistiche, troppo fatalistiche. Perché prima ancora di fare una riflessione sulla fede, noi crediamo che qualunque sia la nostra vita, vivere è valsa la pena. L'opportunità che ci è stato dato di poter esistere è qualcosa che varrà sempre la pena, perché la vita è un dono, comunque venga concepita, che venga da Dio o che sia frutto del caso. Esistere e aver avuto la possibilità di esistere è un'opportunità che non ci verrà mai più data. Dunque è un dono e sarà sempre un dono. E se non riesco a concepirlo come dono, è perché più che guardare al mistero, più che contemplare il mistero che sta alla radice della mia esistenza, fisso l'attenzione sulle negatività del mondo che rendono difficile la vita. E se sono segnato da ferite o da ferite molto profonde, probabilmente posso anche pensare che non vale la pena vivere. Che ne sarà della nostra vita un giorno, quando anche noi saremo chiamati a lasciare questo mondo? Quello che sappiamo, perché vediamo con gli occhi, è che il nostro corpo tornerà alla madre terra. Ma dopo ci sarà qualcosa? Noi abbiamo bisogno di credere che ci sia qualcosa. Ci sono molte persone oggi che hanno risolto questo dilemma dentro di sé credendo che dopo la morte non ci sia più niente, e dicono di vivere nella serena certezza che non c'è nulla dopo la morte. Questa vita finisce con la morte, va bene, è così. Accettiamo quindi di farne qualcosa di questa vita finché c'è, perché con la morte si chiude tutto. Molte delle persone che fanno questo ragionamento lo fanno perché hanno risolto nella loro mente anche il problema dell'esistenza di Dio. Non credono nella vita dopo la morte perché non si pongono il problema dell'esistenza di Dio. Facciamo questa riflessione perché è il caso di chiedersi, in una nazione come l'Italia, che fino a qualche decennio fa era una nazione cattolica, oggi invece la credenza più diffusa è l'indifferenza religiosa, non l'ateismo, ma la semplice indifferenza religiosa. Se Dio esiste o meno, non lo so. E non mi riguarda, perché siccome non posso dare una risposta a questa domanda con la mia ragione, allora rimuovo la domanda. Il problema di Dio mi è indifferente. E quindi il problema della vita e il problema della morte mi è indifferente. Questo è ciò che avviene nel cuore di molte persone quando riflettono sull'esistenza di Dio, sulla vita e sulla morte. Però c'è qualcosa che non torna in questo ragionamento. Perché in Italia, se da un lato la credenza più diffusa è l'indifferenza religiosa, quindi la maggior parte della popolazione italiana non è che non creda, non si pone più il problema. Ma allo stesso tempo, il 2 novembre, secondo le statistiche, il 99% degli italiani si reca al cimitero per fare memoria dei propri cari defunti. C'è qualcosa che non torna, perché in questa schiacciante maggioranza della popolazione che nei giorni intorno all'1, 2, 3 novembre si recano al cimitero, c'è qualcosa che va al di là di queste riflessioni e dell'indifferenza di tanti. Io posso non credere in Dio, ma il problema della morte non mi può essere indifferente. Posso non credere in Dio, ma quando la morte bussa alla porta di casa mia, è la mia vita che è scossa. E per quanto io possa dire a me stesso per convincermi che la morte mi è indifferente, sappiamo che la natura umana non è fatta così, la morte non mi è indifferente. Mi può essere indifferente la morte di uno sconosciuto. È capitato tempo fa, proprio per le strade di Roma, che un turista cadesse a terra, accasciato, morendo sull'istante. Poi quando è giunta l'ambulanza con i medici, hanno concluso che questa persona era morta di infarto fulminante. La cosa che colpiva era che quel corpo giaceva a terra e le persone che passavano, o delle persone che passavano, c'era un numero consistente di persone con i telefonini in mano che fotografavano quella persona, quel cadavere. Allora, finché era vivo, mi sarebbe passato accanto, io non mi sarei accorto neanche della sua esistenza. Ma quella persona è morta. E c'erano persone che col telefonino scattavano delle foto. Probabilmente perché volevano portarsi dietro un souvenir, far vedere agli amici che hanno visto una persona morire, e sì, una foto come un souvenir. È terribile quello che si vedeva. Come se la morte fosse un'attrazione turistica. Tanto non ha riguardato me. Però questo prova comunque che la morte non mi è mai indifferente. Anche se io mi accosto a questo evento nel più terribile dei modi, come hanno fatto quelle persone che per portarsi la foto a casa hanno scattato col telefonino. La morte non ci è indifferente. Abbiamo bisogno di chiederci che ne è del rapporto con le persone che non ci sono più. Che ne è della vita quando è raggiunta dalla morte? Se il ritorno alla polvere sia l'ultima parola sull'esistenza. Perché se fosse così, ha ragione San Paolo a dire: noi saremmo i più miseri di tutte le creature della terra. Se la nostra vita non avesse un destino, se non esistesse un Dio, se Cristo non fosse mai venuto e non fosse mai risorto, e se non vi è risurrezione, noi siamo le creature più compassionevoli della terra, o meglio, più misere. Già nell'Antico Testamento il salmista cantava: sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. O ancora: io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Salmo 116, versetto 9. È una professione di fede bellissima. Una persona che si pone davanti alla propria esistenza, avendo la consapevolezza che questa esistenza un giorno finirà, ma che arriva a dire: io camminerò alla presenza del Signore un giorno, nella terra dei viventi. Il mio destino non è quel luogo lucubre del sottosuolo dove il mio corpo si decomporrà. Quindi la commemorazione dei nostri cari fratelli defunti va al di là del semplice bisogno di ravvivare la loro memoria nella nostra vita. Loro, i nostri defunti, ci spingono a fare una riflessione, ci spingono a fare i conti con la nostra esistenza e con le cose in cui noi crediamo. Oggi molti dicono che è più difficile credere in Dio perché, con tutto il male che c'è intorno, è difficile credere che possa esistere tanto male e allo stesso tempo esistere Dio. Però allo stesso tempo, quanto più il male bussa alla nostra porta, sono quelli i momenti in cui il nostro cuore prorompe con un grido, a volte una preghiera, a volte un'invocazione, A volte è qualcosa che non sappiamo decifrare, ma è qualcosa che proviene dal profondo della nostra anima ed esce da noi e si orienta al cielo. Perché vorremmo che in cielo ci fosse qualcuno ad ascoltare la nostra preghiera, a raccogliere il nostro grido, a sentire il dolore che noi sentiamo. Abbiamo bisogno che ci sia qualcuno in cielo. E con tutto questo ancora non abbiamo fatto alcuna riflessione in termini di fede. La facciamo adesso. Pensiamo a tanti battezzati che non credono nella vita dopo la morte. Si diffonde piano piano nella società italiana una serie di credenze alternative. Molti giovani dicono: ma io non credo nella risurrezione, perché dovrei crederci? E perché non dovrei credere nella reincarnazione, per esempio? Perché sono costretto a credere nella risurrezione perché me lo insegna la Chiesa e non sono libero di credere nella reincarnazione? Beh, diciamo che ognuno è libero di credere in ciò che vuole, non è questo il punto. Il punto è un altro, che se noi crediamo o diciamo di credere che un Dio esista, e se crediamo in Gesù Cristo, ma poi la nostra fede tende a naufragare quando si tratta di fare i conti con le realtà ultime dell'esistenza, allora dobbiamo fare un certo ragionamento. Perché noi crediamo in Gesù Cristo non perché lo abbiamo visto fisicamente, come ci incontriamo per strada con gli amici e ci salutiamo. Cos'è che mi fa credere in Gesù Cristo? La mia fede in Cristo nasce dalla testimonianza della fede che è trasmessa di generazione in generazione. C'è stata una prima generazione di persone che hanno raccontato al mondo: io ho visto il risorto fuori dalla tomba, io l'ho visto apparire davanti a me, io credo. E hanno raccontato questa esperienza ai loro amici, e l'hanno raccontato ai loro figli, e i loro figli hanno ricevuto la testimonianza di questa prima generazione, gli apostoli. E questi figli, a loro volta, ai loro figli. Noi crediamo in Gesù Cristo perché c'è una linea ininterrotta che ci riporta direttamente agli apostoli, e questa linea ininterrotta è fatta dalle generazioni di esseri umani che sono esistiti, i nostri avi, che hanno raccolto dai loro genitori, dai loro nonni, questa testimonianza di fede, l'hanno tramandata fino a noi. E poi nella fede sentiamo la presenza di Dio nella nostra vita, ma è un dono di fede che mi permette di sentire questa presenza. Io non credo in Dio perché l'ho visto, credo in Dio perché raccolgo con l'ascolto la testimonianza di una Chiesa che è custode di questa narrazione da 2000 anni. E nella mia vita, per mezzo della fede, io faccio esperienza della presenza di Dio. Lo stesso riguarda la morte. Chi crede nella risurrezione dei morti non ci crede perché ha visto risorgere un morto, perché nessuno l'ha mai visto risorgere un morto, tranne per quelli che credono, gli apostoli, nei riguardi di Gesù. Ma noi certamente non abbiamo mai visto risorgere un morto. E allora che ne è della nostra fede? La fede nella risurrezione è soltanto la traduzione di un bisogno di credere che ci sia qualcosa per consolarci? Per i credenti non è così. Per i credenti è al contrario. Per i credenti la morte rappresenta certamente un evento doloroso perché crea una rottura negli equilibri della nostra vita. Ma alla luce della fede, la morte rappresenta il passaggio da questa vita precaria, fragile, temporanea, alla vita eterna. E la vita eterna è Dio. Quindi la vita dopo la morte, la vita da risorti, è vita in Dio. Noi crediamo nella risurrezione dei morti perché crediamo che Cristo è risorto dai morti. E viviamo la nostra vita nell'attesa del giorno della risurrezione finale. Noi crediamo che ogni giorno della nostra vita ha un significato agli occhi di Dio e che ogni giorno è connesso con quello precedente e con quello che segue in un cammino il cui destino è l'incontro finale con Cristo. Coloro che hanno terminato il cammino sulla terra e che hanno già attraversato la porta della morte, se sono morti nella fede in Cristo, vivono nell'amore eterno e infinito di Dio. Vivono. Per cui, quando noi diciamo i nostri morti sono vivi nei nostri ricordi, noi stiamo dicendo qualcosa che non è cristiano. Perché i nostri morti non sono vivi soltanto nei nostri ricordi. Il ricordo non è qualcosa che vive. È una nostra memoria. Se io credo, non posso dire che il mio caro defunto è vivo nella nostra memoria, quindi ci consoliamo così. No. Se io credo, credo che i morti sono vivi in Dio. Per mezzo di Cristo. Vivono. Vivono come viviamo noi, solo che hanno giunto già l'altra riva e godono dell'eternità. Godono quindi della vita immersa in Dio per tutta l'eternità. Questo è il nostro destino. Qualcuno chiede: ci ricongiungeremo mai con i nostri morti? Quando saremo in paradiso, qualcuno aggiungerebbe, ammesso che esista, ma riconosceremo i nostri cari? Dio ci permetterà di riconoscere i nostri cari o la nostra vita sarà soltanto immersa in Dio e non ci riconosceremo più? E beh, credo che sia un modo molto povero di affrontare la questione, perché la questione va affrontata dalla prospettiva della fede. Dio è tutto, ma non si sovrappone a tutto. Se noi nel corso della nostra vita abbiamo ricevuto il dono di una madre, di un padre, di un fratello, di un figlio, di parenti, di amici, e questi man mano raggiungono la casa del Padre, noi abbiamo tutto il diritto di credere che quando noi saremo nella pace della vita eterna, noi saremo immersi nell'amore di Dio, ma proprio perché saremo immersi nell'amore di Dio, ci sarà concesso di rivedere e di riappropriarci dei nostri cari. Non può essere diversamente. Perché altrimenti dovremmo dire che Dio ci strappa via un pezzo della nostra carne, un pezzo del nostro sangue, e che la comunione con Dio escluda la comunione con i santi e con coloro che vivono in Lui. I morti che vivono in Dio sono santi. Quindi abbiamo tutto il diritto di credere che rivedremo i nostri cari, perché questa è la comunione dei santi. Questa è la lieta notizia di oggi, della commemorazione dei nostri cari fedeli defunti. Il Vangelo che allieta la nostra vita mentre commemoriamo chi non c'è più. Che un giorno noi vivremo al cospetto di Dio. Un giorno vivremo nella comunione dei santi. Ci riapproprieremo di tutti coloro che lungo il corso della nostra vita abbiamo, fra virgolette, perso. Mentre in realtà non abbiamo perso nessuno. Perché Dio non permette che noi perdiamo. Dio custodisce coloro che si sono allontanati da questa vita. Dice Gesù: questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno.